Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, eccoci qui insieme a Padre Giampio e Mosè per la nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Come nostra consuetudine, però, quando la liturgia, cari amici, insomma, ci presenta delle solennità importanti, come quella appunto di Ogni Santi, noi dedichiamo la trasmissione a questa festa di tutti i santi, la festa di noi tutti, come sentiremo fra poco, e quindi non ci allontaniamo dal nostro catechismo perché anche il nostro catechismo ci parla dei santi, delle realtà del paradiso. Allora, un saluto naturalmente a Padre Giampiero, a Mosè, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, bentrovati. Ave Maria, Sant'Antonio da Benevento, che è la festa di tutti noi, quindi auguri. Allora, se
Giusto.
già la canonizzazione, non sapevo, Antonio, che fosse già arrivata, molto bene, mi fa un
Grazie,
piacere per te.
grazie.
Anche
Sarei
Mosè ha già avuto la
felicissimo.
canonizzazione. Ave Maria, Mosè, anche tu hai già ottenuto la canonizzazione, perché c'era un plurale, c'era
Anche il padre, allora. Sì.
Io sono un intruso così del giorno, quindi molto molto bene. Allora, ben trovati cari amici tutti voi. Ave Maria Mosè, una santa giornata anche a te, Ave Maria.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Allora, padre, scusami con questo gaudio, no? È giusto dirlo, no? Di apertura, perché insomma, lo scopo della nostra vita, il più grande scopo della nostra vita sarebbe quello di non solo salvare la nostra anima, no? Che è la prima cosa più importante, ma anche quella di arrivare quanto più perfetti, ecco, è possibile alla nostra meta. Allora, sì, quindi parlaci un po', ecco, come, che cosa ci propone anche il nostro catechismo.
Antonio, io condivido pienamente questo pensiero, era che era stato dato una forma già al presente di questo arrivare, come se fossimo già arrivati, allora era giusto un attimo un postillo, un attimo una verifica, così perché magari mi sono perso qualche puntata, non avevo perso
Ci siamo
la
santificati.
canonizzazione. Bene, bene, bene. E certamente è la meta a cui vogliamo tendere, è la meta che questa ricorrenza, questa celebrazione, la solennità di tutti i santi ci parla, ci invita, ci esorta, ci sprona e come fa quella bella canzone così, al cielo, al cielo, al cielo, vogliamo arrivarci, dobbiamo arrivarci, Gesù desidera che ci arriviamo e adesso aspetta il nostro bel sì a modello del sì di nostro Gesù, il sì della Madonna e del sì di tutti coloro che sono gli abitatori del cielo, del paradiso, che sono i santi, le sante, e gli angeli, gli arcangeli, tutti i cori celesti. Per fare questo chiediamo l'aiuto al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e ti diamo un contributo alla prima parte del Catechismo che parla della professione della nostra fede, del credo, e siamo all'articolo 209. Se ce lo puoi leggere, Mosè, grazie.
Sì, padre. Che cosa si intende per cielo? Per cielo si intende lo stato di felicità suprema e definitiva. Quelli che muoiono nella grazia di Dio e non hanno bisogno di ulteriore purificazione sono riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli angeli e ai santi. Formano così la Chiesa del cielo, dove essi vedono Dio a faccia a faccia, vivono in comunione d'amore con la Santissima Trinità e intercedono per noi.
Bene, oggi quindi siamo tutti invitati ad alzare il nostro sguardo alle cose di lassù. Siamo chiamati a considerare il paradiso, la bellezza del paradiso, quello che occhio non ha mai visto, quello che orecchio non ha mai udito di bello, quello che il cuore di uomo non ha mai gustato di così stupendo, questo Dio ha preparato per coloro che lo amano. E chi abita il paradiso sono i santi. E vorremmo oggi un po' chiedere a questi amici del cielo, questi amici del paradiso, di insegnarci, di darci qualche dritta, qualche suggerimento, qualche scorciatoia per poterlo raggiungere. E mi viene in mente, parlando di scorciatoia, quella che dava Padre Pio. C'era un vescovo che era andato a trovare San Pietro Pietrelcina, e questo vescovo accompagnava con sé un giovane, un personaggio così, un ragazzo. E dice: Padre, questo mio amico vorrebbe un po' un segreto, un po' per farsi santo, perché sai, non è un gran stinco così, proprio una cosa un po' più, una via un po' più facile, una via un po' più così. E Padre Pio dice: qui ci vorrebbe la Madonna, qui ci vuole la Madonna, qui ci vuole la Madonna. E lei, come dicono, come chiamava Padre Pio, la scorciatoia per la santità. E lei, la regina dei santi, è lei che vogliamo affidare anche questo incontro che facciamo oggi, che possa farci degni di essere ammessi a questa beatissima compagnia celeste e darci un po' gli input per raggiungere questo traguardo. C'era San Filippo Neri che insomma aveva una famiglia nobile, aristocratica, insomma, erano agiati, e un giorno il papà, quando era ancora ragazzo, gli si presenta con un foglio. E sai cosa c'era scritto su questo foglio? C'erano segnate un po' tutte le glorie della famiglia in 3 secoli di vita. Sai, quelli che fanno le ricerche adesso, l'albero genealogico, allora i miei avi, bisnonni, trisnonni, quadrisnonni, pentasnonni, e vanno indietro, 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 centinaia e centinaia e centinaia di anni. E un po' quest'albero genealogico raccontava 3 secoli di gloria della famiglia di San Filippo Neri, ammiragli, grandi condottieri, conti, insomma, veramente dei grandi prestigiosi antenati. E insomma, il papà dice: guarda qua, è qua il bisnonno, trisnonno, guarda lo zio Ugone, insomma, guarda che cosa sono diventati, guarda che cosa hanno fatto. Allora, San Filippo Neri guarda questo giovanotto qui, fa un po' di riflessione silenziosa, e poi piglia il foglio che gli ha dato il papà e lo strappa subito. E dice: papà, io voglio che il mio nome sia scritto soltanto nel libro della vita, nel libro del paradiso. Pensa che grande saggezza è questo giovincello, una saggezza che non viene né da carne né da sangue, dice il nostro Signore Gesù Cristo. Non la carne e il sangue te l'ha rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Perché, vedi, la sapienza e la prudenza della carne, dice San Paolo, è nemica di Dio. E quindi, invece, questo giovanotto qua, come aveva le idee chiare quando era ancora in tenera età, e come le ha mantenute chiare. Pensa, quando dopo, più grande, incontrando non so quanti papi ha avuto nel tempo del suo soggiorno a Roma, penso, non so, 7, 8, una decina di papi ne ha dovuto incontrare, e più di questi volevano eleggerlo a delle cariche prestigiose, di far diventare cardinale, principe della Chiesa. E un giorno dice: allora accetti, avevi in mano il cappello cardinalizio, allora accetti di diventare cardinale. Così dice: ma che cardinale, cardinale, giocava, io voglio il paradiso, non mi interessa queste glorie, chiaramente è una cosa grandissima, il prestigio del cardinalizio, però avevo un prestigio, ambivo un prestigio ancora più grande, paradiso, paradiso, non le insegne gli onori terreni, ma voglio le insegne del cielo. E questo è un po' il desiderio che dovrebbe un po' animare tutti, ognuno di noi, ogni cristiano. Dovrebbe avere un desiderio. E questo era anche quello che voleva San Giovanni Paolo II quando si preparò a indire il grande giubileo del 2000. Aveva fatto un documento. Vi ricordate che cosa chiedeva San Giovanni Paolo? Vorrei instaurare nel cuore di ogni uomo che cosa?
Dunque, tenendo presente il motto di San Giovanni Paolo II, potrebbe essere, no? Non so, la devozione alla Madonna, oppure il desiderio di diventare santi, molto semplicemente.
molto, molto corretto. Voglio instaurare nel cuore di ogni uomo un desiderio, un grande anelito alla santità. Questo è il giubileo, il grande giubileo del 2000, aveva proprio questo proposito. Tutti quegli anni di preparazione, i 5 anni di preparazione sulla Santissima Trinità, sulla Santissima Eucaristia, sui sacramenti, così, era per instaurare nel cuore di ogni uomo, di ogni cristiano, un grande anelito alla santità. E quindi è un po', giustamente come dicevi all'introduzione di questo incontro, siamo chiamati a questo, siamo invitati a questo. Ed è non un desiderio solo di una creatura umana. Il Santo Padre non fa altro che ricordare qual è il desiderio di Gesù, l'aspirazione del paradiso. Dice Gesù, accumulatevi tesori nel cielo. Ancora dice, non abbiamo qua giù una stabile dimora, ma andiamo in cerca delle cose future. E pensa che nostro Signore Gesù, nella Sacra Scrittura, parla di paradiso, regno dei cieli, tutta la Sacra Scrittura almeno 400 volte. Almeno una volta al giorno c'è scritto, Gesù dice, non temere. E più di una volta al giorno dice che la nostra dimora, il nostro traguardo, il nostro anelito è il paradiso. Più di una volta al giorno la Sacra Scrittura ti dice questo. Però dobbiamo affrontare delle difficoltà, dobbiamo affrontare degli ostacoli. Innanzitutto l'ostacolo delle tre concupiscenze, la superbia della vita, la superbia della carne, così il mondo, la carne, il nostro io, quanto è difficile coloro che confidano nelle cose della terra entrare nel regno dei cieli. Allora ecco, dobbiamo chiedere aiuto un po' agli amici del cielo, che sono i santi, loro che hanno già raggiunto la santità, di darci questo qualche indizio, darci qualche spunto. Chiediamo oggi a San Bernardo, questo santo che un giorno ebbe una visione, San Bernardo, e vede molti pazzi agitati, eccitati da una grande fame, dei pazzi famelici. Alcuni pazzi incominciavano a mangiare la terra, altri pazzi ed erano simili agli avari. Altri pazzi si nutrivano di aria, incominciavano a sgranocchiare l'aria e un po' erano figura degli ambiziosi. Altri pazzi erano attorno a una fornace infuocata e prendevano faville con la loro bocca, e quelli sono gli iracondi, gli arrabbiati. Altri ancora erano attorno a un puzzolente, stomachevole stagno putrido e bevevano quell'acqua putrida, figura dei disonesti, degli immorali. Allora, San Bernardo comincia a gridare a quella turba di pazzi: non vedete che queste cose vi avvelenano la vita? Non vedete che vi sciupano l'esistenza? Ma quelli continuavano ancora imperterriti. Allora il santo disse fra sé: è proprio vero ciò che disse San Paolo, negli avari, negli ambiziosi, negli iracondi, negli impudichi, nei sodomiti conseguiranno il regno dei cieli. C'è un cartello in paradiso, dice San Giovanni Evangelista. Non c'è spazio per questi in paradiso. Quindi questi 7 vizi capitali, questa natura ferita al peccato originale, muovono guerra per impedirmi, per ostacolarmi la santità. Quindi ho, diciamo, il primo nemico. Cosa trovavamo noi nel catechismo quando eravamo piccolini, chi ha un po' i capelli più argentati? Dice, il paradiso è il godimento eterno di Dio, che è la nostra felicità, e in lui il godimento di ogni altro bene senza alcun male. E quindi ecco questo dono del paradiso. È un dono che dobbiamo sempre rinnovare e cercare. Un altro aiuto lo chiediamo oggi a San Tommaso d'Aquino, il dottore angelico. E un giorno, mentre stava pregando, San Tommaso, nella chiesa a Napoli di San Domenico, vide avvicinarsi un confratello, che era stato suo successore nell'insegnamento quando si trovava a insegnare teologia a Parigi. E il santo non sapeva della morte di questo suo confratello. Allora gli va incontro, lo saluta e dice: che bello, sono contento di vederti. Come mai sei qui? Per quale motivo da Parigi sei venuto fin qua? Così, cosa ti porta a questo viaggio? E questo gli dice: guarda, sono venuto a dirti che non sono più di questo mondo. Gli risponde il confratello sorridendo. E per la misericordia di Dio sono già in possesso del bene supremo del paradiso. E per ordine di Dio vengo a incoraggiarti nei tuoi lavori. Continua a fare quello che stai facendo. E San Tommaso mi chiede una cosa bellissima: ma dimmi, io sono in stato di grazia? Sono amico di Gesù? La mia vita piace a Gesù? Sì, fratello mio. E le vostre opere sono graditissime a Dio, rispose il confratello. Allora San Tommaso volle anche approfittare, dice: ma spiegami che cos'è la visione beatifica? Dice: vedi, ciò che noi conosciamo per mezzo della fede, quando eravamo ancora in vita, studiamo, conosciamo, abbiamo delle verità di fede. Noi lo vediamo con i nostri occhi nella città di Dio. E quindi ecco la bellezza del paradiso. Quella bellezza che purtroppo, ahimè, dopo questa ferita del peccato originale, dopo la disobbedienza dell'uomo Dio, dopo la ribellione dell'uomo Dio, ecco che questa trova delle fatiche da poter realizzare per poterlo raggiungere. Quindi ho bisogno veramente di tanti, tanti aiuti da parte della grazia di Dio. Ecco allora i sacramenti, che sono i mezzi che mi producono questa grazia. Ecco la devozione alla Beata Vergine Maria, la scorciatoia che mi aiuta a questo qui. Ecco il combattere, il rinnegamento. Chi vuol venire da me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E c'era un personaggio che diceva: ma voi che volete farvi santi, voi che avete desiderio di farvi santi, ma no, ma che cos'è questa cosa qui? Ma perché? Tanto Dio ci vuole già bene, ci vuole tutti. Ma scusa, dice, ma tu che Dio stai seguendo? Se il Dio di sa penitenza non serve, ma Dio è buono, Dio è così, ma scusa, certamente Dio è bontà infinita. Ma che Dio stai parlando tu che dici che la penitenza non serve? Dello stesso Dio che ha mandato il suo figlio Gesù Cristo a prendere la croce per dare la sua vita per noi? E lo stesso Dio che ha detto a Gesù Cristo, che ripete nel Vangelo, lo stesso Gesù che ha predicato nel Vangelo, chi vuole prendere la sua croce ogni giorno e mi segua? Ma stiamo parlando dello stesso. A volte vorremmo un po' prendere, dimenticarci quello che diceva Padre Pio: non si va in paradiso in carrozza. Il paradiso, dice San Filippo Neri, non è fatto per i poltroni. Allora, ecco un po' questo cammino di santità. Diceva Madre Teresa di Calcutta: se noi desideriamo la santità, dopo aver pregato, dovrà entrare in noi un sentimento di autorinuncia. Quindi, la forma più elementare della rinuncia di sé è il controllo sopra i nostri sensi. Ecco allora tutti questi nemici, tutti questi famelici che vede San Bernardo, gli invidiosi, gli lussuriosi, gli ambiziosi, i pigroni, tutte queste cose qua. Devo innanzitutto pregare per chiedere la forza di essere vittorioso e incominciare a fare un'autorinuncia. Questo me lo dice Madre Teresa di Calcutta. Dobbiamo praticare la mortificazione interiore e le penitenze corporali. Quanto siamo generosi con Dio nelle nostre mortificazioni, si chiedeva Madre Teresa di Calcutta. E ancora diceva: che cos'è la santità? Amate Gesù con tutto il cuore, servite Gesù con gioia e spirito lieto, mettendo da parte e dimenticando tutto ciò che vi angoscia e vi preoccupa. Quindi metti l'amore per Gesù al 100%, tutto il cuore, tutte le forze, tutte le anime. E tutte le cose che ti angosciano, che ti preoccupano, mettile da parte. Dimentica tutto questo tuo egoismo, dimentica tutto questo tuo io, dimentica di te stesso per essere tutto di Gesù. Per essere in grado di far questo, prega con diligenza, prega come un bambino, dice la Madre Teresa, con un desiderio sincero di amare molto Gesù e di far amare quell'amore che non è amato. Santa Caterina da Siena, come e gridava, circondava, dice: amiamo, l'amore non è amato. Gesù, che è l'amore, Deus caritas est, Dio è carità, Dio amore, non è amato. Ancora il Sacro Cuore di Gesù, che dice a Santa Margherita Della Coque: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in contraccambio che ingratitudini. Quindi proprio dobbiamo vedere proprio in questo un grande, grande insegnamento. Amare tanto Gesù, amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, servirlo con gioia e spirito lieto, mettendo da parte tutti i nostri e dimenticando tutto ciò che ci angoscia e ci preoccupa. Non ha detto che non c'è niente che ci angoscia e ci preoccupa, San Madre Teresa di Calcutta. Attenzione, non ha detto che non c'è niente. Se ami Gesù, senti già gli angioletti che suonano la cetra, che cantano alleluia, gloria a Dio nell'alto dei cieli, Osanna, tutto bello e tutto felice. Attenzione, non è detto che non c'è niente che ti... ma mettilo da parte, dimenticalo, dagli un calcione. Per essere in grado di fare tutto questo, prega, chiedi, chiedi aiuto, prega, Pregate, bussate, vi sarà aperto, cercate, troverete, picchiate, vi sarà aperto, bussate, vi sarà aperto. Chi cerca trova, chi chiede ottiene. Allora, è proprio questo grande desiderio, come fa un piccolo bambino, di amare molto e di far amare Gesù, che non è amato. San Bonaventura, il dottore Serafico, diceva una cosa molto, molto bella. Il paradiso, sai che cos'è? È una gioia senza dolore, è una giovinezza senza età, è una sazietà senza disgusto, è una libertà senza limiti, è una bellezza senza macchia, è pace senza disturbo, è sicurezza senza timore, è beatitudine senza fine. Così grandi e così sublimi, così innumerevoli sono quei beni che sorprendono. Passano qualunque intelligenza umana, qualunque idea del nostro spirito. E questa bellezza che Dio ha preparato per coloro che amano è così grande, che sai cosa è capitato a San Tommaso? E San Tommaso, alla fine, che aveva scritto un po' tutta la Somma Teologica, così, ha un'esperienza del paradiso. Incomincia a vedere qualcosa del paradiso, a gustare qualcosa del paradiso. E sai cosa voleva fare quando è rientrato in se stesso, Antonio? Ti ricordi che cosa?
Ma io adesso di San Tommaso sinceramente non ricordo, però mi ricordo che la cosa è avvenuta a Santa Teresa d'Avila, no? Che una volta tornata dal paradiso non riusciva a parlare, non, cioè era talmente piena, no? Di questo desiderio del paradiso. Insomma, piangeva, ecco, piangeva perché diceva: ah, sono tornata
Eh sì,
sulla terra.
diceva, ho visto, e che noi, cosa è successo? Ho visto, ho visto, ho visto, e
Esatto.
proprio non riusciva più a dire nient'altro, non riusciva più a descrivere che cosa aveva gustato e visto. E giustamente proprio dice, non meravigliatevi che mi metto a piangere Santa Teresa, meravigliatevi piuttosto che dopo aver visto queste cose qui, la mia anima è ancora qui, sono ancora qui sulla terra, su questa brutta terra,
Sì.
invece di essere volata in paradiso. E San Tommaso a un certo punto, sai cosa dice Antonio? Dice, mamma mia, ma adesso quello che ho scritto, ma è paglia, devo bruciare, non ho scritto niente di
Mamma
quello
mia,
che
pensa.
sono le bellezze del Gaudio, proprio non ho proprio, non, ho bla, proprio sai, i bambini che fanno bla 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 bla, bla ho proprio blatterato, ho proprio fatto proprio i versetti da piccolino, non, allora dice, già proprio brucio tutto, perché proprio non ho fatto niente che possa un po' avvicinarsi alla bellezza. E Gesù dice, no, non ti preoccupare, è scritto quello che l'intelligenza umana può comprendere. Cioè, queste cose sono al di là della comprensione umana, è una comprensione soprannaturale. Hai scritto bene, quello che l'umana capacità è capace di poter comprendere così. È bello anche Sant'Tommaso, perché dice Madre Teresa è come un bambino. Sai come facevo quando avevo delle difficoltà? Da scrivere, insomma, a un certo punto avevamo dei punti un po' difficoltosi, così avvicinava la testa al tabernacolo Poi se non aveva
Ah.
risposta, aprivo il tabernacolo e infilava la testa dentro il tabernacolo. E un po' ma Gesù mi spiega un po' questa
Eccezionale.
cosa qua. Però avevo un po' delle lumi così
Eccezionale.
per poter continuare a scrivere. E pensa che Antonio San Tommaso incomincia a fare una cosa bellissima. È lui che ha scritto l'inno del Paris Angelicus,
Sì.
l'ufficio della Santa Messa del Corpus Domini, così. E voleva un po' comprendere, doveva un po' mettere davanti la teologia della presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nelle specie eucaristiche. E quindi diceva: ho scritto bene, non ho scritto bene, quello che ho scritto è corretto. Insomma, come fai a dire? Sto parlando di un mistero grande della presenza della trasustanziazione. Allora, tutto lo scritto lo mette sull'altare e si comincia a mettere in ginocchio a pregare. Dice: ma Gesù, qui non avevo detto delle cose un po' fuori, eterodosse, così. E la voce al tabernacolo: no, hai scritto bene. Quello che la mente umana può arrivare a comprendere, hai detto di me bene, nella Santissima Cristo. Quindi, proprio un po' c'era il placet, il nulla osta, il bollino blu, il marchio DOC, di quello che San Tommaso ci ha descritto. Però vedi, tutte queste cose bellissime, grandissime, così, quando ha visto la realtà, quel confratello che dice: quello che voi sapete perfetto, noi lo vediamo senza veli. Però, quando l'ha visto anche lui senza veli, dice: ma io non ho ancora scritto niente delle grandezze che ci sono qui in paradiso. Non ho ancora scritto niente, mi sembra pallido. Fortunatamente poi non ha bruciato niente e quindi ci sono arrivate. Però, è fare questo. E dice a Madre Teresa: quindi confidate. Come faccio a raggiungere questo paradiso, questa bellezza, io povera creatura miserabile? Confidate nel buon Dio che ci ama. Quindi Dio mi ama, confido in Lui. E quindi si preoccupa per noi. Dice Madre Teresa: Dio che vede tutto, Dio che conosce tutto, Dio che può fare ogni cosa per il mio bene e per quello di tutte le anime, confida in Lui che ci ama. Gesù mi chiede una sola cosa: che io mi appoggi a lui. Sai, un bel tralcio che si appoggia al traliccio così, o l'edera che si aggrappa all'albero, si aggrappa al muro. Ecco, ti chiede che sono questo: aggrappati a me, tienti stretto a me. In lui soltanto poni tutta la fiducia e abbandonati a Dio, a Gesù, senza riserve. Mi occorre mettere alla prova tutti i miei desideri nello sforzo di tendere alla perfezione. Mettere da parte tutti i miei desideri. Il mio unico desiderio è essere aggrappato a Gesù. Anche quando tutto va male, quando mi sento come una navicella senza bussola, devo donarmi completamente a Lui. Ecco la santità. Tutto a te, Gesù. Ecco quello che dicevi prima, Antonio, il motto di San Giovanni Paolo II. Uno dicevi la santità e l'altro il motto Totus tuus, tutto tuo, Maria.
Totus tuus,
Ecco allora
mamma mia.
come la Madonna invita alla consacrazione al suo cuore immacolato. E come dice Padre Pio, è l'unico luogo dove non è mai potuto entrare, né mai entra, né mai potrà entrare. E quindi al suo cuore immacolato dobbiamo consacrare la nostra vita, al nostro Signore dobbiamo tutto continuamente aggrapparci, dice Madre Teresa di Calcutta, e questo non, perché Gesù sa tutto. Gesù mi ama, Gesù conosce tutto, e Gesù può fare tutto. Allora anche noi dobbiamo aggrapparci in tutto a Lui per poter essere degni di partecipare a quella gioia sicura, quella felicità sicura che possiamo raggiungere nel paradiso. E se sei d'accordo, Antonio, detto
Sì.
questo, facciamo un pochettino, un momentino di pausa per un po' rifar riposare le nostre orecchie e la nostra favella.
Benissimo, benissimo, Padre Giampio. Allora, adesso, cari amici, ci separiamo un attimo da voi, un qualche minuto di un intervallo musicale, di buona musica, di sacra, possiamo dire, no? Una musica sacra. E in questo frattempo, se volete, potete lasciare per iscritto però questa volta le vostre eventuali osservazioni, domande, soprattutto se volete farci questa carità di usare per questa settimana il WhatsApp, cioè di lasciare le vostre osservazioni per iscritto. Naturalmente poi nelle nostre successive trasmissioni e incontri prenderemo in considerazione le vostre richieste. Io adesso quindi chiedo alla regia di mettere questo piccolo intermezzo musicale e poi ci ritroviamo qui in linea con Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Mother and well-made and mild and clean, switch and world none other needs. On the Hades well they've seen of fairly women do have as the priests. Me sweet delivery, hear me be.
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati fra di voi. Abbiamo sentito nella prima parte di questa nostra trasmissione come la liturgia, la festa di ogni santi è per noi, abbiamo sentito bene quello che ci diceva Padre Giampio, è per noi uno stimolo, un voler insomma, inculcare in noi il desiderio di diventare santi. Perché, ecco, permettimi, Padre Giampio, di fare questa osservazione, no? Spesso un po', adesso non per fare sempre delle polemiche, perché non è il caso, spesso si banalizza un po' questa festa di ogni santi, anche nelle omelie, no? Perché ci diamo delle gran pacche sulle spalle, cioè, oggi è la nostra festa, è la festa di tutti i santi, come se fossimo già santi, no? Quindi festeggiamo. Giusto festeggiare perché i nostri nomi sono scritti nel cielo, come abbiamo sentito, no? Però è bene ricordare che non si diventa santi, no? Non si può arrivare in paradiso in carrozza, come diceva chi era? San Filippo Neri, se non mi sbaglio, no? Oppure no, era San Alfonso Maria dei Liguori, che diceva in paradiso non ci si arriva in carrozza. Ecco, lui aveva anche un bellissimo cavallo, quindi se lo diceva lui, ci dobbiamo credere. È molto interessante, ecco, quelle cose che abbiamo sentito di chi ha fatto l'esperienza del cielo. Possiamo partire da San Paolo, no? Che non sapeva se con il corpo o senza il corpo era arrivato al terzo cielo. Non si... ecco, tutti coloro che hanno potuto sbirciare nell'aldilà, che cosa hanno visto? Qualcosa di ineffabile, di inesprimibile, di superiore alle capacità umane anche di essere descritto, no? Quindi io lascio a te ancora, perché queste sono delle guide che noi riceviamo proprio dai santi, insomma, da questi nostri fratelli già arrivati alla perfezione, alla contemplazione.
Sì, giustamente è doveroso festeggiare questa solennità di tutti i santi. Poi dopo vedremo anche le grazie che in questi giorni ci vengono concesse anche per suffragare coloro che sono in cammino di purificazione nel purgatorio per raggiungere la piena santificazione. I santi sono quelli che hanno raggiunto il traguardo. Noi siamo qui sulla terra per poter conseguire il traguardo, ci sono le anime in purgatorio, quelle che un po' così devono ancora stare un attimo allacciando le scarpe, che sono un attimo fermati ai box per fare qualche revisione prima di riprendere l'ultimo e stanno un po' togliendo i chiodi dai pneumatici, così che non sono ancora impressati. Siamo però alla festa nostra, i nostri nomi sono scritti in cielo, bisogna fare in modo di non lasciarci solo i nomi scritti in cielo, ma bisogna che ci siamo presenti anche noi insieme al nostro nome con una vita santa, una vita virtuosa, una vita conforme per combattere il buon combattimento, per vedere di essere come alla cresima e soldati di Cristo per diffondere e difendere la fede e per essere fatti meritevoli di vieni servo buono e fedele a prendere parte di questo, perché non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, proprio c'è bisogno anche che operiamo il bene e come diceva un santo, dobbiamo farlo bene. Facciamo il bene, operiamo il bene e facciamolo bene. Mosè ci voleva leggere un invito, un'esortazione di San Giovanni Crisostomo. Grazie, Mosè.
Sì, padre, se posso prima, come diceva lei, che dobbiamo avere questo appunto fiducia illimitata in Dio, no? Per cui come compito potrebbe essere compito in classe, questo proprio avere il progetto della nostra vita è per udire questa frase, no? Vieni, servo buono e fedele, tutto il resto, perché l'arrivo, il traguardo, no? Quando uno parte per una maratona o per una cosa, per un cioè, c'è sempre il progetto finale, l'arrivo. L'arrivo penso
Eh
che
sì.
come è proprio è udire questa frase, vieni, servo buono e fedele.
Esatto, perché e soprattutto come questa maratona, questo viaggio, non è un problema gli inconvenienti che troviamo. Il marciapiede che è sconnesso, o lo sciopero, il ritardo del binario, o l'aereo che c'ha l'ala che si è fatta male, deve mettere un po' di cerotti o così. Non è il problema di questi. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo. Quindi un po' queste tappe o questi imprevisti così, dobbiamo solo utilizzarli per sempre ricevere questa benedizione di cui ricordavi poc'anzi, Mosè. Vieni, servo buono e fedele. Sei stato fedele in questo viaggio, sei stato fedele in questa maratona, sei stato fedele in questo attraversamento del mare in burrasca, vieni servo fedele. Mi sei stato vicino, mi sei stato unito, hai unito la tua vita, hai cercato di stare la tua vita unita a me, hai cercato di imitarmi, e se siete i miei imitatori, cercate di imitare la mia mamma immacolata, vieni servo buono e fedele. Quello è quello che coloro che festeggiamo con questa solennità di tutti i santi hanno già ottenuto. Questo è quello che loro dall'alto fanno il tifo, stanno tifando per noi, ci stanno incentivando e vogliono darci anche quelle grazie celesti per poter raggiungere questo. San Giovanni Crisostomo, cosa ci racconta di bello, Mosè?
Cosa ci racconta di bello? Lui dice che stabilisce, diciamo, due condizioni per rendere praticabile, diciamo, l'esortazione che noi abbiamo, no, per essere sempre allegri. Perché, infatti, anche come diceva San Giovanni Bosco, che appunto diceva ai suoi giovani che vi aspetto tutti in paradiso, che il demonio ha paura della gente allegra. Per cui, ecco, San Giovanni Crisostomo diceva che bisogna sollevare un po' lo sguardo dalle vicende di questo mondo e ordinare in modo retto la propria esistenza. La grazia richiede sempre la collaborazione dell'uomo, anche la concessione della gioia soprannaturale, di conseguenza, esige da noi l'impegno continuo di elevare l'anima ai beni eterni e di organizzare il quotidiano in funzione del loro conseguimento. La serenità del cristiano presuppone un'aspra lotta con se stesso. Nessun fanatismo né politico né religioso, bensì rafforzare la determinazione di rimanere lucidi e combattivi, pur nella consapevolezza che la sfida supera le forze umane e richiede l'intervento del cielo, da chiedere con umiltà e perseveranza. Sforziamoci di tenere gli occhi rivolti in alto e di condurre una vita retta. Così potremmo gustare la gioia soprannaturale perfino nel vivo di qualsiasi prova. Il problema
qua
siamo
veramente
sempre noi,
abbiamo
no?
sì, qua abbiamo veramente un bellissimo insegnamento da questo grande dottore della Chiesa, questo padre della Chiesa. Un po' più quello che dice San Paolo: rallegratevi sempre nel Signore. Uno mi ricorda che le prove che devo affrontare sono superiori alle mie forze. E quindi devo scoraggiarmi? No. Chiedete, non ce la possiamo fare superare queste prove da soli. Chiediamo chi è il datore di ogni forza, chi è la datrice di ogni grazia. E quindi è bellissimo questa riflessione che dà San Giovanni Crisostomo, quello che dopo entrerà nel saggio popolare, aiutati che il cielo ti aiuti, quello che dice Sant'Ignazio. Prega come se tutto dipendesse da Dio e agisci come se tutto dipendesse da te. Io vorrei tutte queste due coordinate. Voglio il mio massimo impegno, ma so che la prova che devo affrontare è più grande di me, è superiore alle forze umane. E quindi ho bisogno di un. C'era l'Ovo Maltina, c'era lì le cose di fare colazione, bambini, così. Ho bisogno di un'energia superiore. Oppure c'erano le arachidi di Super Pippo, quando erano piccolini così, quelle super arachidi così. Allora, io mangiare bagige, ma non arrivava mai il costume di Super Pippo. Quindi ho il barattolo di spinaci, di braccio
Il
di ferro.
raffaello.
Abbiamo bisogno della grazia di Dio, non sono altro che palliativi e surrogati umani di quello che vuole fare il Signore. E questo lo teniamo senza spinaci, senza bagige, senza avomaltina, ma con la preghiera, quella preghiera che non deve mai mancare, che deve essere costante, fervente, semplice come un bambino, fiduciosa, che non si arrende davanti alle difficoltà. Perché quello è lo scopo del nemico, scoraggiarci. Guarda che onde grosse, non ce la fai mica attraversare l'oceano con questa barchetta. È vero, adesso non ce la faccio. Ma tutto posso in colui che mi dà forza, dirà San Paolo. Tutto posso, dirà San Massimiliano Maria Kolbe, in colei che mi dà forza. Quindi c'è bisogno di quell'intervento dal cielo da chiedere con umiltà e perseveranza. Ah, ma io ho già fatto una novena per questo. Ah, è già un anno che sto pregando, già 3 anni o 5 anni, è dalla mia conversione di 12 secondi fa che sto pregando e non mi ha ancora esaudito il Signore. Ho già messo i 50 centesimi e non è ancora uscito il caffè con la grazia che ho richiesto. Così, ho già acceso 2 candeline, 10 candeline, 100 candeline e non mi ha ancora fatto la grazia. Adesso basta, se non ne torno indietro così. Siamo un po' van der Waal, tante volte ci lasciamo un po' prendere. Ecco, come dice Santa Teresa, metti da parte, dimentica di queste cose qua, dimentica delle tue fatiche, dimentica dei tuoi problemi, e abbraccia solo la fiducia in Dio. Ecco quell'intervento da chiedere. E sforziamoci di tenere sempre gli occhi rivolti in alto, mai perdere di vista la direzione, il bersaglio, e condurre una vita retta. Così allora potremo avere anche la gioia. Perfino, questa è anche qui, che delicatezza di San Giovanni Crisostomo, pensa 1600 anni fa, come attuale, vedi i santi come sono attuali, i santi non tramontano mai, le modi tramontano, c'è più bisogno di questo qui, le tecnologie tramontano, ma la sapienza dei santi, no? Gustare la gioia soprannaturale perfino nel vivo, nel momento di qualsiasi prova. Tanto, dirà San Francesco, 600 anni dopo, 800 anni dopo, tanto il bene che mi aspetto che ogni prova, ogni sofferenza mi è diretta. Ecco, comprendiamo allora la letizia francescana, la letizia dei santi, la gioia dei santi, e anche nel mezzo della prova, non perché il Signore gli ha tolto la prova, non perché il Signore gli ha tolto la sofferenza, non che il Signore gli ha tolto questo fastidio, questo guaio, questa sofferenza, ma anche in questo. Il problema è che a volte sono così concentrato con le lenti a contatto sull'effetto boomerang e su di me, di cui mi sposto l'obiettivo invece di guardare Dio, guardo il mio io e guardo il mio stato di qua, di problema di qua, di problema di là. Certo che c'è, certo che c'è. Ma Gesù è venuto a essere, portare vittorioso ed essere vittorioso e portarci alla meta, alla meta, alla meta, e che non avrà mai fine. E
Padre
sulla
Giampio,
gioia, eccomi.
scusami Padre Giampio, scusami perché vorrei, non, diciamo, vorrei aggiungere giusto una cosa, no? Perché queste cose che abbiamo sentito, se mi consenti, no? Ci ispirano una grande fiducia nel cielo, una grande fiducia, cioè dobbiamo veramente non contare su noi stessi e o no, dobbiamo sforzarci di fare tutto quello che noi possiamo fare umanamente, no? Per raggiungere la salvezza e anche la perfezione cristiana. Siccome poco fa si parlava di questa corsa che noi facciamo, dice pure San Paolo, no? Ho terminato la mia corsa, la corona, il Signore mi darà la corona, eccetera. E mi è venuta un'immagine, non so se è il caso di riferirla. Nel 1908 ci fu un maratoneta, un grande atleta, Rolando Pietri si chiamava. Rolando Pietri, dopo aver fatto la maratona di 40 km, cadde a pochi metri dal traguardo. Cadde. E come riuscì ad arrivare al traguardo e anche a vincere, insomma? Perché fu sostenuto, perché fu ripreso da terra, fu aiutato, poi si fece forse anche un gran parlare su questo aiuto, quanto ha inciso poi sul suo arrivare al traguardo. Ecco, questa immagine credo che è un'immagine che ci deve essere di monito, come la parabola delle 10 vergini, no? Perché, insomma, come dire, non è un qualcosa di, come dire, di opzionale, no? Questo rinnegamento di se stessi, questo abbracciare una vita, come diceva Madre Teresa di Calcutta, no? Una lotta contro le concupiscenze, e di farlo affidandoci completamente all'aiuto di Dio. Perché così faceva un po' come Rolando Pietri, può darsi pure che faceva un capitombolo a pochi metri dal traguardo, no? Dopo tanti chilometri, 40 chilometri, ci mancavano 10 metri e non ce l'ha fatta da solo, no? Quindi questa cosa qua ci deve un pochettino, dobbiamo tradurla un po' in termini spirituali, no?
E
Confidiamo in
secondo
Dio.
me, nei termini spirituali, noi non facciamo neanche i primi 10 metri da soli.
Esatto. Mi sembra proprio il
Quindi,
caso di dirlo, no?
noi da soli non riusciamo a fare neanche i primi 10 metri e i 42 km aiutati. E questo viene in aiuto, mi viene a far venire in mente un po' un episodio, una favoletta o così dell'America Latina, brasiliana, così quando. Sai, il Signore dice che non ti abbandonerò, ti sosterrò in tutti i passi, così. Quando a un certo punto c'è un personaggio che vede tutta la sua vita e sarò sempre al tuo fianco, e vede la sua vita come su una grande spiaggia e con le sue impronte. E Gesù fa vedere che le sue impronte erano sempre vicino a questa persona. Dici, ma Gesù, però guarda che qua. A un certo punto le impronte non ci sono più, non ci sei più tu al mio fianco. E ci sono impronte solo di una persona soltanto. Invece qua siamo due persone, una a fianco all'altro. Ma vedi, in quei momenti difficili, dove eri Gesù? In quei momenti difficili non riuscivi ad andare avanti e nei momenti in cui ti prendevo in braccio. Quindi nel momento in cui c'erano le due impronte, quindi penso che neanche i primi 10 metri riusciamo a farli da soli, Antonio, senza l'aiuto, senza di me non potete fare nulla. E quindi mi collego a questo e dopo mi collego anche alla gioia che mi diceva Mosè. Innanzitutto è importante, fondamentale, la santa umiltà e quindi la conoscenza di se stesso. Ecco quello che avveniva nei santi, ad esempio nella confessione. Ecco perché i santi potevano dire di essere i malvagi, dei malvagi criminali. San Francesco diceva: non c'è, sono il peggiore di tutti i criminali. Il Padre Pio, la Madonna di Tessa, Manos Tatesco, mi direi di più grandi guai. Perché c'è San Francesco? E se al peggiore dei criminali fosse stato dato le grazie che ho ricevuto io, sarebbe più avanti di me nel grado, nell'amore del Dio, nella corrispondenza di Dio. Però ecco che i santi potevano dire di essere dei malvagi criminali, perché guardavano Dio e poi guardavano se stessi, guardavano l'infinità della bellezza, splendore di Dio e guardavano l'abisso delle loro miserie e vedevano la differenza. Ecco allora come anche la Madonna poteva essere umile, perché vedeva la distanza tra lei creatura e il creatore infinito. Quindi ecco il motivo per cui non erano mai sorpresi quando qualcuno li accusava, anche falsamente. Conoscevano se stessi, conosci se stesso, chi sono io, dice San Francesco, chi sei tu, mio Dio? Conoscendo se stessi, conoscevano Dio. E noi, cioè, cosa siamo? Noi ci offendiamo perché non conosciamo noi stessi. Ah, questo a me non lo doveva fare, questo a me non me lo doveva dire, in quel modo a me
Mamma mia.
così non mi doveva guardare. Ma statene calmo, sei gonfio come un rospetto, come un pavone, così, ma... vola basso. Ci offendiamo perché siamo presuntuosi, non conosciamo noi stessi e i nostri occhi non sono fissi soltanto in Dio. Abbiamo l'effetto boomerang dei nostri occhiali, canocchiali, così, siamo sempre fissi sul nostro difendere il mio punto d'onore. Ah, questo a me non lo doveva fare, come si permette? E dopo tanti anni che ho fatto quello, ma dai, statene calmo un po'. Così non abbiamo una vera conoscenza di Dio. Quando i santi si guardavano con quel senso di orrore, intendevano realmente questo, non fingevano. Ah, sai Antonio, io sono il peggiore di tutti. Antonio dice, è proprio vero, Fra Giampiero è il peggiore di tutti. Oh Antonio, ma come ti permetti di dire queste cose qua? Guarda che ti piglio schiaffi, ti tiro le scarpe, così mi dice ancora queste cose qua. Cioè, dico io sì, ma se avessi qualcun altro... Sta attento a che dice, no,
Mugugniamo,
vabbè,
mugugniamo.
sì, la pentola di fagioli, bu, 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 sento lì pronta a borbottare, a borbottare, a borbottare. E invece sulla gioia, ricordiamo che la migliore difesa, dice la Madre Teresa di Calcutta, contro le tentazioni è proprio la gioia. Il demonio è portatore di polvere, il demonio è portatore di sudiciume e si serve di ogni occasione per scagliarci contro quello che non ha la gioia. Quindi un cuore lieto sa come difendersi da questo sudiciume. Gesù può prendere pieno possesso della nostra anima soltanto se essa si abbandona a lui con gioia. Un santo triste, diceva Madre Teresa, è un triste santo. E così diceva anche San Francesco di Sales. Madre Teresa, Santa Teresa, era preoccupata per le sue sorelle solamente quando vedeva che una di esse perdere la gioia. Ai ai ai, se sei un po' nella mestizia, se sei un po' nel musone, guarda che qua il demonio ha le brecce per entrare. E diceva, Madre Teresa, qualcuno dice, mi raccomando, arrivati dei personaggi, dei grandi politici a trovare Madre Teresa, dice, mi raccomando, quando siete a casa, sorridete alle vostre mogli così quando siete a casa. E questi qui dice, ma Madre Teresa, voi siete sposati, avete conoscenza di cosa vuol dire sorridere alle proprie mogli quando siamo a casa, ma voi siete sposati, gli fa uno, eh sì, io sono sposata. E tante volte trovo difficile sorridere a Gesù, perché a volte egli è anche molto esigente. Ora mi risponde Madre Teresa, dice, a volte sì, sono sposata, a volte faccio fatica a sorridere a Gesù, perché a volte è tanto esigente, mi chiede sempre tante cose. Accade quando nasce l'amore, quando è impegnativo, e nonostante questo noi possiamo donare a lui con gioia. Anche nell'impegno, anche quando questo è esigente, possiamo amare con gioia. E Gesù viene proprio al mondo per questo scopo. Viene a darci la buona novella che Dio ci ama, Vigna dice che lui è amore e che mi ama tanto, che ti ama tanto, e vuole che anche noi riusciamo ad amarci vicendevolmente, come egli ama ciascuno di noi. Anche noi dobbiamo amare. Come lo amò il Padre, lo diede a noi. Gesù, come amò me e te, dando la propria vita, diede tutto quello che aveva, ha dato la sua vita per me e l'ha dato suo per te. È morto sulla croce perché ci amava e vuole che ci amiamo fra di noi come lui ci ha amato. Quindi, quando contempliamo la croce, capiamo come Gesù ci ha amato. Quando guardiamo la mandatoria, capiamo come ci ama ora di tenero amore, come ama te, come ama me, come ama la tua famiglia, come ama ogni famiglia. E Dio ci ama di un amore tenero. Tutto quanto Gesù è venuto a insegnarci è venuto a insegnarci quel tenero amore di Dio. Vi ho chiamato per nome perché siete miei. Quindi dobbiamo appartenere a Lui e appartenere eternamente a Lui. E questo appartenere a Lui è attraverso il paradiso. Dobbiamo vivere, incominciare qua giù a vivere per prepararci per essere fatti degni del paradiso. Diceva San Gregorio Nazianzeno: uomo, tu sei chiamato a contemplare, onorare Dio, non avvilire la tua anima nelle terrene voglie cupidigie, delle terrene tristezze. Tu devi prendere parte di una vita celeste e non nei volgari godimenti delle bestie. È un po', vedi come con la rima aiuta un po' a comprenderci. Quindi dobbiamo proprio aspirare alle cose di Gesù. Diceva Mosè, mi dice quella bella frase che diceva Padre Pio, prima di passare a un altro argomento.
Padre Pio, sì, per la fase di ogni santi, con un figlio spirituale, diceva, ha detto, oggi, giorno di tutti i santi, guardiamo in alto se vogliamo raggiungerli.
Cercate le cose di lassù, non
Esatto.
quelle della terra. Lì dobbiamo prendere la mira. Dobbiamo ricordare, volere potere. Dobbiamo innanzitutto desiderare quell'anelito ardente alla santità. Gesù lo vuole, lo dobbiamo volere anche noi. Dobbiamo mettere in pratica su tutti i mezzi per poterlo raggiungere. E visto che dobbiamo parlare di volerci anche bene, vogliamo anche bene a tutte quelle anime sante che sono ancora in cammino, ma che da loro non possono aiutarsi per raggiungere la santità, che sono le sante anime del purgatorio. Dal mezzogiorno del 1° novembre, quindi cioè da questo mezzogiorno, fino a tutto il giorno del 2 novembre, visitando una chiesa, confessati e comunicati entro 8 giorni, e la confessione entro 8 giorni fa, se siamo in grazia di Dio, ancora altri per 8 giorni, possiamo farli entro 8 giorni, visitando una chiesa, recitando le preghiere del Credo, il Padre Ave Gloria, le preghiere anche per il Santo Padre, una Salve Regina, fatto quello del Padre, così, eterno riposo, pentiti, distaccati dal fetto del peccato, possiamo lucrare un'indulgenza plenaria in suffragio. Abbiamo possibilità di poter lucrare questa indulgenza se abbiamo queste belle disposizioni. Dal primo, dal mezzogiorno del 1 novembre, a tutta giornata del 2 novembre. In più c'è l'ottavario dei defunti. Dal 1 novembre all'8 novembre, visitando un cimitero, pregando in suffragio dei defunti, la recita del Credo, Padre Ave Gloria, la preghiera del Santo Padre, si può anche lì per tutti questi 8 giorni lucrare un'indulgenza plenaria, per suffragare, per aiutare queste anime dei fedeli defunti. Se nel 1° novembre contempliamo i santi che sono in paradiso, nel 2 novembre commemoriamo i fedeli defunti, tutti quei fratelli nella fede che sono ancora in purgatorio, non hanno ancora raggiunto il paradiso. Facciamo attenzione, noi che siamo ancora qui sulla terra, a non farci imbrogliare perché il demonio vuole portarci non in paradiso, né in purgatorio, vuole portarci all'inferno dove c'è pianto e stridore di denti e dove c'è odio reciproco. Se in paradiso c'è amore reciproco, come Dio ci ha amato, all'inferno c'è l'odio reciproco come il demonio ci ha odiato. E odia se stesso, e odia tutti i dannati, odia tutti i demoni, e in odio a questo odia Dio, e in odio a questo vuole metterci il bastone tra le ruote e vuole impedirci di raggiungere questa strada che il Signore ci ha percorso. Quindi guardiamo, teniamo fissi lo sguardo nei cieli, lì dove è la nostra meta, cerchiamo le cose di lassù, non le cose da terra, come dice San Paolo, e chiediamo proprio tutti questi mezzi della grazia attraverso quel cuore immacolato di Maria, attraverso la consacrazione sul cuore immacolato, l'essere totus tuo, tutto di Maria, quella via facile, breve e sicura per essere tutti di Gesù, somiglianti a lui, in modo che quando entriamo San Pietro vede, dice, ma questo è Gesù, allora beh, ora può entrare in paradiso. E se invece vede delle dissomiglianze, ah no, 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 guarda, e trovo le differenze, ci sono quelle vignette dei giochi di enigmistica, trovo le differenze, qua c'è la dissomiglianza, vai in cuore in purgatorio per togliere questa dissomiglianza. Dobbiamo essere copie perfette di Gesù, Alter Christus, Alter Maria. Ci aiuti l'Immacolata a realizzare questo, proprio lei è la sua missione materna. Ci è stata data come madre proprio per farci diventare come il suo divino figlio. E chiediamo questa grazia, chiedendo l'intercessione dell'Immacolata, della Beata Vergine Maria e di tutti i santi del paradiso e delle sante anime del purgatorio. E concludiamo chiedendo questa benedizione materna della Regina di tutti i santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti i santi del paradiso,
Pregate per noi. Donna
per le sante del purgatorio, l'eterno riposo.
loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
La luce perpetua, riposino in pace. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica
E con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampiero, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, santa solennità di tutti i santi, i nostri amici del cielo.